E qui addirittura andiamo a recuperare Tom Jones con una Mary, ma chissà, ma forse oggi parleremo proprio di una Mary qui su Oltrelago con i Normali. E allora, Marco Matteoli, se ci sei, batti un colpo.
Sì, non voglio battere perché tendenzialmente sono poco rumoroso, anche se verboso.
Dillo allora, se non vuoi fare nulla in questa casa, se io ti do il là, batti un colpo. No, non lo battere, vabbè.
Devo battere.
No.
Vabbè,
no.
Insomma, la Mary a cui allude Tom Jones, avrei preferito mettere la versione di Tina Turner e Ike, ma era troppo lunga e quindi ho detto, insomma, non aveva tempi radiofonici. Però insomma è un brano che allude a Mary Wollstonecraft, era estremamente orgogliosa, anche se, come dire, se la sua vita non ricalca quella che cose dura della protagonista della canzone, però insomma mi piaceva questa sonanza, anche perché Mary Wollstonecraft è veramente una figura interessantissima e serve a noi, alle riflessioni che stiamo facendo in queste settimane, per portare avanti e continuare con una certa coerenza il discorso che abbiamo iniziato martedì scorso con Olympe de Gouges e la sua dichiarazione dei diritti della cittadina e della donna, in polemica a sua volta con la dichiarazione dei diritti dell'uomo dell'Assemblea Nazionale Francese che ha seguito la rivoluzione. E dicevo che è una figura interessante perché anche la sua vita è segnata da elementi traumatici nel rapporto con gli uomini, un po' come avevamo già visto anche per Christine Pizan, e questo emergere dentro i sistemi un po' di oppressione, di sottomissione per il mondo femminile voluti da quella società, in tutti questi casi sono dovuti a un rapporto veramente traumatico, conflittuale con i maschi. Abbiamo visto la Pizan quanto l'essere rimasta vedova presto la rendeva fragile e si è dovuta fare uomo. Abbiamo visto la De Gouges, il suo conflitto costante con figure maschili negative, questo padre naturale che non la riconobbe, aspetti che riecheggiano anche nelle sue dichiarazioni, nei suoi testi. E Mary Wollstonecraft ha una situazione simile perché nasce in una famiglia, nasce nel 1759 in Inghilterra, in una famiglia dove il padre era un piccolo borghese, chiamiamola così, una persona che aveva tentato molte imprese economiche, le aveva fallite tutte, abusava di alcol, era un padre violento, un marito violento, e quanto prima lei e la sorella se ne vanno da casa, una famiglia anche di molto numerosa, la sorella maggiore se ne vanno da casa, vanno a lavorare come domestiche e dame di compagnia fuori di casa, vivendo insieme, e sempre ci sono figure femminili nella vita di Mary Wollstonecraft che hanno costituito un segnale di profonda solidarietà e protezione appunto per questi drammi familiari che la giovane Mary viveva, e anche quindi vivere insieme a delle amiche le ha permesso in qualche modo di creare delle situazioni di protezione. L'amica più famosa, diciamo, nella biografia di Mary Wollstonecraft è Fanny Blood, della quale darà anche il nome alla prima figlia, che si chiamerà appunto Fanny. Però questo per dire come la risposta a un mondo maschile che in qualche modo non semplifica la vita a queste ragazze sia quello di radunarsi insieme, darsi supporto materiale, anche quindi andare a lavorare, condividere l'appartamento in affitto con difficoltà. E anche un'altra cosa che caratterizza la vita di Mary Wollstonecraft è lo studio da autodidatta, cioè quando va a lavorare come domestica nelle case e magari per certi periodi è costretta a vivere lì, lei utilizza il tempo libero leggendo le biblioteche delle persone che la ospitano. Biblioteche che ovviamente sono sempre di livello alto, perché sono persone benestanti, che hanno cultura. A quel tempo il connubio tra ricchezza e cultura era sicuramente più solido e più evidente di oggi, scusate, e quindi diventa anche colta in qualche modo. E nella fase, diciamo, della sua prima maturità, purtroppo Mary Wollstonecraft vive meno di 40 anni, 38 anni, muore nel 1797, nella fase, diciamo, un po' più centrale della sua vita, con le amiche cerca anche di vivendo questa esperienza di governante, di domestica, di dama di compagnia, ma anche di istitutrice dei figli, delle famiglie che la ospitavano, scopre di avere una vocazione particolare nell'educazione, che per lei, nell'educazione dei bambini, che per lei diventerà un tema centrale. Quindi tenterà anche con le amiche di aprire delle scuole per ragazze, perché capisce fin, come dire, dalla prima maturità, di essere che l'educazione delle ragazze è strategica per cambiare la società, e lo vedremo poi anche nei testi che leggeremo. Capisce, ecco, questo elemento è profondamente autobiografico, capisce quanto è stata importante per lei studiare da autodidatta, farsi una cultura, e quanto la cultura può cambiare il destino e la vita delle persone. Un momento fondamentale nella vita di Mary Wollstonecraft è quando, sempre grazie a questo percorso fatto nella cultura e nell'autoapprendimento, giunge a lavorare a una casa editrice inglese, prima come correttrice di bozze, poi comincia ad avere anche piccoli impieghi editoriali, e lì conosce persone intellettuali. In particolare conoscerà lì, nella fase finale della sua vita, quello che poi diventerà il suo compagno, Godwin, che era un anarchico, un personaggio importante, William Godwin, con la quale avrà una figlia che purtroppo per ora farà morire di parto. Questa figlia, Mary Godwin Wollstonecraft, diventerà poi Mary Shelley, cioè la moglie del poeta Shelley, l'autrice del romanzo Frankenstein. Quindi anche lei una persona di cultura e importantissima per la cultura inglese. Però diciamo, in questa fase, che poi la porta all'incontro con Godwin e ad avere la figlia, che però appunto la porta alla morte, passa un periodo in Francia e ci va, proprio frequentando questi intellettuali della casa editrice, attratta dalla Rivoluzione francese, cioè negli anni, nel 1790, insomma intorno a quell'anno. Va in Francia, assiste appunto alla fase di massimo fermento della Rivoluzione, ma anche al declino, cioè all'inizio del terrore. E proprio lì, leggendo il testo che abbiamo letto martedì scorso anche noi, cioè la Dichiarazione dei diritti della donna, della cittadina e delle donne di Olympe de Gouges, anche lei decide di prendere ispirazione da quel testo e scrivere anche lei un piccolo pamphlet, come si diceva, un saggio, che racconta la sua idea sulla condizione della donna. Ed è ha un titolo in inglese nel quale risuonano in qualche modo anche le parole della Olympe de Gouges. E si intitola, è un testo del 1792, ricordiamo che la dichiarazione del Gouges era del 1791, lei la intitola nel 1792 A Vindication of the Rights of Woman, una rivendicazione dei diritti della donna, quindi in qualche modo le parole della Gouges risuonano, e poi il tema, lo vedremo, è quello, anche se un po' più descritto con un altro taglio di vista, meno polemico, meno irriverente per certi versi, non meno sferzante, e poi molto inquadrato, lo vedremo tra poco, sul tema proprio dell'educazione della donna, perché l'educazione, così come è nella società, è vista come al tempo stesso la causa della sottomissione della donna, cioè della condizione della donna, della particolare condizione di oppressione e sottomissione della donna, e al tempo stesso anche lo strumento possibile per la sua liberazione. Quindi per lei l'educazione è un settore strategico, è un'arma fondamentale di rivendicazione e liberazione. Però ascoltiamoci il primo brano e poi passiamo alla lettura del testo, se siete d'accordo, e se Anna soprattutto è d'accordo, anche se è silente.
Sempre silente, io ti lascio parlare perché è troppo bello ascoltarti, è troppo interessante, e quindi sì, diamo spazio ad un pezzo musicale. Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper? Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper? While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Poor people gonna rise up,
get there, yeah. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. 'Cause finally the tables are starting to turn, talking about a revolution.
È sempre brutto quando devo in qualche modo sfumare dei pezzi o lasciarli in sottofondo. Poi questo è veramente molto particolare. Come al solito, complimenti a Marco per aver individuato una playlist assolutamente in linea.
Vabbè, lasciamo giudicare gli ascoltatori della bontà delle mie canzoni e della bellezza. Insomma.
Caro Marco Matteoli, lei ogni volta si... come dire, mi si va a trincerare dietro un concetto. Quando dico delle cose è perché comunque arrivano dei riscontri che sono assolutamente positivi nei suoi confronti, nei confronti della trasmissione, nei confronti dei contenuti, e tra i contenuti ci sono anche i pezzi musicali, quindi stia no, tranquillo.
Comunque, insomma, alla fine di questa trasmissione ti farò un bonifico, perché mi stai facendo da psicanalista.
Ma infatti è il motivo per il quale ti ho già trasmesso l'Iban, era questo un motivo molto meno...
Io sono convinto che non sia una trasmissione telefonica, ma una operazione di terapia occulta nei miei confronti. Comunque va bene, insomma. È un problema mio. Leggiamo il testo di Mary Wollstonecraft, che è molto bello. Ho scelto questi quattro brani. Il primo tratta, il testo vabbè, è molto ampio, ci parla di temi come appunto i diritti delle donne, ma anche di temi classisti, perché fa una critica profonda alla società. La Wollstonecraft, come dicevo prima, si avvicina appunto all'ambiente socialista, pre-socialista, perché siamo ancora alla fine del Settecento. Anche lì sono gli albori anche dell'utopismo anarchico che invece caratterizzerà l'Ottocento. Però ecco, i temi sociali sono molto vivi in quel momento in cui la rivoluzione industriale sta per esplodere anche in Inghilterra. Quindi sono temi che già serpeggiano, lei, come dire, nell'avanguardia di queste riflessioni. A seguito di lunghe riflessioni condotte sulle pagine della storia, esordisce: dopo aver osservato con pronta sollecitudine la realtà che mi circonda, il mio animo è stato sopraffatto da sentimenti malinconici ed amara indignazione. Ho messo questo incipit perché richiama un po' anche il testo della Pisan, che partiva dicendo che era amareggiata da come le donne venivano dipinte nella letteratura e qui invece da come sono trattate nella società. Mi sono vista costretta ad ammettere che se non è nella natura d'aver stabilito immense differenze fra uomini e uomini, il grado di civiltà raggiunto è colpevole di parzialità. Ho consultato molti libri in materia di istruzione, appunto questa sua autoformazione, e si è convinta che la cattiva istruzione dei miscibili sia la fonte principale delle miserie che deploro, e che le donne in particolare sono rese deboli e infelici da diverse cause concomitanti che hanno tutte origine da un'unica temeraria conclusione. La condotta e i costumi delle donne costituiscono l'evidenza che la loro mente non è in condizioni sane, e come per i fiori piantati in un terreno troppo ricco, la forza e l'utilità vengono sacrificate alla bellezza, e le rigogliose foglie, dopo aver soddisfatto l'occhio esigente, appassiscono dimenticate sullo stelo, prima che giungano alla stagione della maturità. Allora, questa fioritura cosa significa? Cioè che tutta l'educazione delle donne, del gentil sesso, come si diceva a quel punto, è ingannato da questo falso omaggio che le donne civilizzate del nostro secolo, con poche eccezioni, altre non desiderano se non ispirare amore, laddove dovrebbero nutrire ambizioni più nobili e guadagnarsi rispetto che la loro capacità e virtù. C'è uno iato, secondo lui, tra quello che è il potenziale della donna, dice la Wollstonecraft, e quello che la donna invece è per la società. Una creatura femminile, ma con una femminilità che in qualche modo è riscritta in secondo termini e secondo caratteri che sono dettati dalla cultura maschile. Negli ultimi tempi, continua infatti, ci si è occupati di educazione delle donne più che nel passato, Esse tuttavia sono considerate ancora il sesso frivolo, schernite o compatite dagli scrittori che si sforzano di migliorarle attraverso la satira e l'insegnamento. È noto che le donne trascorrono gran parte dei primi anni di vita ad acquisire un'infarinatura di varie qualità. La forza del corpo e della mente vengono sacrificate a nozioni futili di bellezza e al desiderio di elevarsi socialmente attraverso un'unica via, il matrimonio. E poiché questo desiderio rende le donne semplici animali, una volta sposate, esse agiscono nel modo in cui si comporterebbero, presumibilmente, dei bambini. Si agghindano, si imbellettano e danno nomignoli alle creature di Dio. Certamente questi esseri deboli sono adatti solo per il serraglio. Le donne sono, in vero, così tante degradate da false nozioni di eccellenza femminile che non credo di esprimere un paradosso dichiarando che questa debolezza artificiale produce una propensione alla tineria, alla tirannia e genera astuzia, rivale naturale della forza, che le induce a esibire quelle spregevoli arie infantili che insidiano la stima allorquando eccitano il desiderio. Cioè le donne che si comportano in quella maniera frivola e sono furbe, sono astute, che è un, come dire, un carattere che veniva riconosciuto alle donne a quel tempo. Ecco, questa è una reazione a quella condizione, no? E lo dice, e poi lo rivedremo dopo, che l'astuzia è una risposta di quasi di sopravvivenza alla forza, in qualche modo, alla tirannia in cui le donne sono considerate. Ma non è ragione, attenzione, e vedremo anche, non è razionalità, ma è semplicemente una furbizia di contesto. Molte donne hanno più buon senso dei loro parenti maschi, e poiché quando vi è una lotta costante per l'equilibrio, nessuna parte pesa più dell'altra, a meno che non abbia più gravità per natura, alcune donne domineranno sui loro mariti senza degradarsi, giacché è sempre l'intelletto a governare. E questa è la conclusione di questo primo brano, cioè che se invece alle donne fosse data la possibilità di educarsi, su base di una ragionevolezza che gli viene riconosciuta anche alle donne, forse tante donne sarebbero appunto più potenti e più forti intellettualmente, come intelligenza, come capacità pratica, dei loro corrispettivi maschi, dei loro mariti e dei loro compagni. Quindi è un testo provocatorio, individua appunto in questa connotata dalla società debolezza femminile, in realtà una condizione in cui la donna è indotta dall'educazione. Gli viene insegnato a essere così bella, frivola, femminile, a risolversi nel matrimonio, a accontentare i maschi, tutt'al più a trovare il suo spazio di libertà e di contrasto e conflitto con il maschio attraverso l'astuzia, che lei considera una virtù, non una reale virtù appunto, ma un difetto, perché è una virtù da sottomessi. È una virtù da schiavi che appunto reagiscono a una tirannia. In realtà quell'astuzia non è ragione, non è intelligenza, è soltanto un espediente di sopravvivenza non dignitoso. Ecco. Quindi queste sono, come dire, sia per le virtù che per i vizi, perché l'astuzia veniva considerata spesso un vizio, in qualche modo, dai maschi, come una malignità intrinseca, in riferimento anche al mito biblico di Eva, in altre pagine che non ho citato lo dice, al mito biblico di Eva appunto, che con l'astuzia inganna il maschio. Ecco, questi elementi in realtà sono tutti indotti dal sistema, dal rapporto che la donna ha con i maschi in una società appunto definita dai maschi, sia dal punto di vista delle strutture economiche, ma anche appunto, come abbiamo visto, dall'educazione, perché le donne vengono educate a essere così. E la cosa più grave, anche questo non riusciamo a leggerlo, è che vengono educate da altre donne, no? Da altre donne talmente assuefatte e immerse nel sistema sociale che pensano che quello sia la donna, cioè che quel modo di essere donna sia l'unico spazio possibile per la femminilità. Però vedremo nel prossimo brano invece come si costruisce una idea diversa del contesto femminile. Però ascoltiamo un'altra canzone e poi andiamo avanti.
Sorridenti e serene, ma noi non sorridiamo più. si pretende che ogni giorno sia nascosta dietro il trucco ed il sorriso falsi, i sorrisi.
Basta sorrisi a comando. Questo era un pezzo del canzoniere femminista. Certo, Marco, hai ragione quando dici che le peggiori nemiche delle donne, ma questo è, lo era all'epoca ma lo è ancora adesso, le peggiori nemiche delle donne spesso, molto spesso, sono proprio altre donne.
Sì, io non posso dirlo, nel senso l'ho fatto dire alla Wollstonecraft, perché sono un uomo, come dire, già sono parte del problema, poi se mi metto anche a accusare le donne di essere loro il problema non mi sembrerebbe molto onesto intellettualmente, però. E questa è una cosa che sento dire spesso dalle donne, tu l'hai detto adesso, ma anche da altre donne, sento una critica aperta nei confronti di altre donne che in qualche modo si fanno complici o riproduttrici del sistema di oppressione, però questo mi sembra abbastanza ovvio e naturale in un contesto appunto in cui la vita non è altro appunto che ripetere quello che si è appreso da altri, quindi queste donne di fatto fanno la partita giocano la partita per una squadra, come dire, alla quale appartengono, ecco, fin dalla nascita, quindi vanno comprese in questa ottica di sistema. Voglio leggere il secondo brano, che è un po' lungo, non lo voglio commentare mentre lo leggo, perché magari lo commento alla fine, proprio perché appunto è abbastanza ampio. È chiaro dunque che la donna è per natura debole o degradata da un concorso di cause. Intendo tuttavia contrastare questa affermazione con una conclusione che ho spesso udito da uomini saggi, a favore dell'aristocrazia. La massa non può che essere una nullità, altrimenti gli schiavi ossequiosi, che con pazienza si lasciano guidare, acquisirebbero coscienza della propria importanza e cercherebbero di spezzare le catene. Qui però mi devo interrompere perché è troppo bello questo paragone. Cioè la Wollstonecraft apre un paragone tra la condizione di schiavitù e sottomissione delle donne e la schiavitù e la sottomissione in genere. E allora dice lì, cioè gli argomenti che spesso usano i maschi per difendere, come dire, la superiorità dei maschi rispetto alle donne, di fatto sono spesso gli stessi che usano gli schiavisti e gli aristocratici per difendere il loro potere da quello delle masse, no? Si lasciano guidare, se acquisirebbero coscienza della propria importanza, gli schiavi cercherebbero di spezzare le catene. Gli uomini, osservano ancora costoro, si sottomettono ovunque all'oppressione, quando basterebbe semplicemente sollevare la testa per liberarsi dal giugo. Tuttavia, anziché rivendicare il proprio diritto di nascita, respirano remissivi la polvere e dicono: mangiamo e beviamo perché domani moriremo. Le donne, ragiono per analogia, sono degradate dalla stessa propensione a godere del momento presente e finiscono con il disprezzare la libertà per la quale non hanno abbastanza forza di combattere. Parole potentissime. Ma voglio essere più esplicita. La donna è soltanto assoluta in bellezza e la porzione, qui è ironica e polemica, e la porzione di razionalità concessale è in verità molto esigua. Negandole genio e giudizio è quasi impossibile individuare quel che resta per caratterizzare l'intelletto. Non gli si riconosce nemmeno la ragionevolezza, la ragione, l'intelletto, ma solo la bellezza. Lo stame dell'immortalità, se mi è concessa l'affermazione, è la perfettibilità della ragione umana. Ecco, questa è una definizione, direi, illuministica della ragione. Qui sono ancora forti i temi dell'illuminismo, non quelli del positivismo che invece caratterizzeranno l'Ottocento. Perché se l'uomo fosse stato creato perfetto, una conoscenza illimitata irrompesse in lui una volta giunto alla maturità, avulsa dal rischio di sbagliare, dubito che la sua esistenza continuerebbe dopo la dissoluzione del corpo. Di conseguenza la ragione è la semplice capacità di migliorare, o più propriamente di discernere la verità. Questa è proprio la definizione illuministica. La ragione, l'intelletto, è semplice capacità di migliorare e più propriamente di discernere la verità. Cartesio essenzialmente. In tale prospettiva, ogni individuo costituisce un mondo a sé. Più cospicuo in un individuo rispetto a un altro, la natura della ragione è comunque sempre la stessa, se la si considera un'emanazione del divino, il filo che lega le creature con il creatore. Vi ricordate quando Cartesio diceva che non c'è cosa più diffusa che il buon senso in tutte le persone? Perché questa è una radice razionale che abbiamo tutti. È l'anima. a questo punto. Se rifletto un'immagine divina, l'anima deve per necessità tendere alla perfezione attraverso l'esercizio della ragione. Ma l'anima della donna, ornata esteriormente con cure elaborate e adornata per il piacere dell'uomo, non è concessa tale prerogativa. Questo affinché egli la possa amare con onore. L'uomo si pone fra lei e la ragione, e la donna è sempre rappresentata come un essere destinato a guardare in una lente sfocata e a credere alle cose sulla fiducia. Mettiamo però da parte tali teorie fantasiose. Ipotizziamo, e qui è polemica, che la donna sia un'unità a sé, libera di essere ciò che vuole e non una parte di uomo. Resta da dimostrare se ella ha raziocinio. Ammettiamo per un momento che la donna abbia intelletto. Dunque ella non è stata creata semplicemente per essere conforto dell'uomo e la componente sessuale non deve lederne il carattere umano. Probabilmente gli uomini sono stati indotti in questo errore per aver considerato l'educazione sotto una falsa luce, non giudicandola come il primo passo della formazione di un essere umano che avanza gradatamente verso la perfezione, ma solo come preparazione alla vita. E questa è l'educazione della donna. Non è un'educazione che, vuol dire, che le fa crescere la ragione, ma solo un'educazione pragmatica alla vita. Su questo errore dei sensi, così va definito, è stato fondato il falso sistema dei costumi femminili, che priva l'intero sesso della propria dignità e classifica tutte le donne, brune o bionde, insieme a fiori vivaci che adornano la terra. Questa è la distinzione fondamentale delle donne, fiori vivaci, o donne o brune, o bionde o brune. Dunque, questo è sempre stato il linguaggio degli uomini, e la paura di perdere il carattere sessuale prestabilito ha indotto le donne, anche quelle di intelletto superiore, ad adottare gli stessi sentimenti. Dunque, a rigor di termini, si è negato alla donna il raziocinio, e al suo posto è stato messo l'istinto, sublimato in astuzia e arguzia, che avevamo già visto, nelle cose pratiche della vita. La facoltà di generalizzare le idee, di trarre conclusioni onnicomprensive dalle osservazioni individuali, è l'unica acquisizione per un essere immortale che veramente meriti il nome di conoscenza. Ecco, questa conoscenza, questa capacità intellettuale, alle donne non è concessa, non è riconosciuta, meglio, nel senso ce l'hanno, ma non viene educata, coltivata, praticata nelle donne. Vengono estromesse appunto dall'istruzione vera. Non solo questa facoltà è stata negata alle donne, alcuni scrittori hanno insistito che, fatte salve alcune eccezioni, essa è inconciliabile con il loro carattere sessuale. E questo è ancora peggio, c'è una radice biologica se le donne non sono razionali. Ci sono alcuni, ecco, scienziati o maschi o autori che pensano questo, che le donne non possano essere razionali, non hanno questa virtù, questa caratteristica. Se gli uomini riusciranno a dimostrare questo concetto, io ammetterò che la donna esiste solo in funzione degli uomini. Cioè, va bene, se allora non siamo, dimostrami che non abbiamo ragione. Devo tuttavia sottolineare che la facoltà di generalizzare le idee in qualsiasi misura non è molto diffusa né fra gli uomini né fra le donne, qui è polemica, ma questo è il vero esercizio dell'intelletto e tutto contribuisce a rendere l'uso della ragione più difficile nel mondo femminile rispetto a quello maschile. Ecco, questo è un brano estremamente potente dal punto di vista teorico, perché tocca il punto centrale della riflessione, che in questo senso è filosofica per Mary Wollstonecraft, cioè il fatto di non riconoscere la ragione alla donna. Se non riconosciamo la ragione alla donna, e la ragione in quel momento lì veniva considerata in modo particolare, come dire, il cuore dell'anima stessa, dell'individuo, allora stiamo pensando alle donne come esseri privi di anima. Non degli esseri umani, ma una sottospecie, una specie animale non umana, che non ha appunto in questo senso diritto alla stessa condizione dei maschi. Ma questo, come dire, è un abominio e non è, e come dire, sta provocando gli uomini, e si sa che non è quello, insomma. Quindi mi sembra che il ragionamento della Wollstonecraft abbia preso, come dire, di petto il cuore del problema. Cioè, ci educate a essere irragionevoli, a essere irrazionali, a essere sciocchi, a essere soltanto frivole e belle, no? E ci volete così. Ma ci volete così, come gli schiavi, perché avete paura, come dire, che ci riprendiamo il nostro spazio. E dopo, nel brano successivo, vedremo anche in particolare che cosa significa, ha già accennato adesso, al legame sessuale, che in qualche modo vede le donne dentro questo elemento che non è legato solo alla maternità, ma lo vedremo proprio all'uso anche di soddisfazione dei bisogni sessuali maschili. E anche questo è un punto, come dire, dirimente per definire la condizione della donna. E devo dire, il brano che leggeremo tra poco, mi ha molto colpito, perché uno penserebbe, come dire, in una posizione così potente e libera, anche un libertinismo in qualche modo sessuale. Invece no, proprio come Ipazia, che abbiamo letto e sulla quale abbiamo riflettuto un po' di puntate fa, ribadisce appunto l'autonomia, l'autogoverno, mettiamo così, l'autonomia, la libertà anche nella gestione della dimensione sessuale, ma non in senso appunto di liberazione, ma proprio di non concessione. Cioè io non mi sottopongo a soddisfare i bisogni sessuali così con quello spirito libertino dei maschi, e anche lì erano i secoli, erano quelli, ma anche lì fisso allora la castità come uno strumento di rivendicazione di un'autonomia e di una libertà. Ma lo leggeremo dopo aver sentito a questo punto la canzone che segna un po' tutta la nostra trasmissione, Tempus Fugit, in una ennesima versione.
Questo pezzo ci ricorda sempre, ci richiama sempre un po' all'ordine, perché Tempus Fugit, la nostra sigla che in realtà è un punto di svolta. Stavo riflettendo, Marco, su quello che tu hai appena letto, no? E soprattutto su quella frase centrale del falso sistema dei costumi femminili, che priva l'intero sesso della propria dignità e classifica tutte le donne brune o bionde insieme ai fiori vivaci che adornano la terra. Beh, qui c'è proprio l'educazione, no? L'educazione delle donne, certo, che sono abituate a pensarla così e che quindi ritengono anche che non sia corretto pensarla diversamente, quindi da donne che si accontentano, che ritengono anche giusto. Quindi complimenti per questo testo, perché va veramente a fotografare con ancora più veemenza, no? Con polemica, con sagacia, quello che poi è,
diciamo, il dramma,
è la base.
Il dramma di questo testo, che come dicevo prima è un testo del 1791, e se la fotografia, come dire, è ancora realistica, vuol dire che non è evoluta molto la nostra società, insomma, se alcuni tratti di questa fotografia sono ancora riconoscibili ai giorni nostri, perché, ripeto, è un testo del 1792. Però ecco, è interessante quello che fa Mary Wollstonecraft con la sua grandissima acutezza e irriverenza, e di far vedere anche come spesso quei valori che sono considerati valori dal suo punto di vista, che sono parte, diciamo, del meccanismo di sottomissione, di repressione dei diritti, della libertà e dell'autonomia delle donne, in realtà non sono il problema in sé, no? Ma come vengono usati. E ora lo vediamo bene in questo brano, che riguarda appunto i comportamenti sessuali, perché parla appunto del ruolo svolto dalla donna come madre, come madre nel senso di produttrice di figli, in senso brutalmente biologico, ma anche come oggetto di attenzione sessuale da parte dei maschi, perché questi due aspetti giocano entrambi nell'elemento di sottomissione della donna. I principi guida su cui si sviluppano tutte le mie disquisizioni renderebbero superfluo dilungarsi sull'argomento. Se quell'attenzione costante a mantenere fresca e inimpeccabile la vernice della reputazione non venisse inculcata come somma totale del dovere femminile, e se le norme che regolano il comportamento e preservano la fama non sostituissero così frequentemente i doveri morali. Ma per quanto riguarda la reputazione, l'attenzione si limita a una singola virtù, la castità. E quello è il problema per la reputazione di una donna. Se l'onore di una donna, come assurdamente chiamato, è al sicuro, ella può trascurare ogni dovere sociale, anzi, può anche rovinare la famiglia con il gioco d'azzardo e le stravaganze, e ciò nonostante presentare una fronte senza vergogna, perché ella è, nella sostanza, una donna rispettabile. E poi aggiunge, esiste una sola regola sul comportamento che io ritengo dovrebbe regolare tutte le altre, serbare un rispetto costante per l'umanità, tale che ci impedisca di disgustare i nostri simili per la debolezza di un momento. C'è un principio, come dire, di decenza. La vergognosa indolenza di molte donne sposate e di alcune un po' avanti con l'età sovente le induce a pencare contro la delicatezza, ecco questa decenza e delicatezza, sebbene siano convinte che il corpo sia il nodo che unisce due sessi, esse spesso producono disgusto per la loro pura apatia o per il desiderio di godere di qualche frivola indulgenza, cioè in un senso o nell'altro queste donne comunque, sia che siano totalmente caste, sia che siano totalmente liberate sessualmente, in realtà avvantaggiano il meccanismo di sottomissione. E questo è chiaro, la castità, perché appunto è l'idea appunto della reputazione, invece la libertà, la liberalità dei costumi sessuali, perché semplicemente replicano e soddisfano i desideri maschili. E allora fa un ragionamento in qualche modo che inglobi i due sessi. I due sessi si corrompono o si migliorano a vicenda. E credo che questa sia una verità incontrovertibile, estendibile a tutte le virtù. La castità, la modestia, il senso civico e tutto il nobile seguito di virtù sulle quali si fondano i valori sociali e la felicità dovrebbero essere capite e sviluppate nell'intera umanità, quindi in maniera complementare tra maschi e femmine, altrimenti continueranno ad essere coltivate con scarso effetto. E invece di procurare ai viziosi e agli oziosi un pretesto per violare un dovere sacro, definendolo sessuale, sarebbe più saggio mostrare che la natura non ha fatto differenziazioni, perché l'uomo incontinente sfida doppiamente il proposito naturale, rendendo la donna sterile e distruggendo la propria costituzione. E quindi sta parlando, come dire, il problema dell'incontinenza e della castità, che come dire nel contraltare, è alla fin fine il fatto che i maschi non sappiano gestire la propria sessualità, perché l'uomo incontinente, dice, come dire, è doppiamente, danneggia la donna, la rende sterile appunto con le malattie sessualmente trasmesse, e poi distrugge se stesso, perché appunto ha un comportamento smodato. Sebbene a lui si eviti la vergogna che segue il misfatto per l'altro sesso. No? Eppure, nonostante, come dire, il problema sia l'uomo che non sa gestire il proprio desiderio sessuale, poi chi ne paga la condanna dal punto di vista morale è la donna. No? Queste sono le conseguenze fisiche, quelle morali appunto sono ancora più allarmanti, giacché la virtù è soltanto una distinzione nominale, quando i doveri dei cittadini, dei mariti, delle mogli, dei padri, delle madri, di coloro che amministrano le famiglie, diventano meri vincoli egoistici della convenienza. Perché allora i filosofi cercano il senso civico? Esso deve essere nutrito dalla virtù privata, o somiglierà a quel sentimento fittizio che rende le donne attente a preservare la loro reputazione e gli uomini il loro onore. Un sentimento che spesso esiste non sostenuto dalla virtù, non sostenuto da quella sublime moralità che rende l'infrazione di un dovere un'infrazione dell'intera legge morale. Allora qui fa un ragionamento, è per questo che qui risuonava un po' la figura di Pazia quando veniva anche lei sottoposta alle sollecitazioni del corteggiamento da quel suo allievo. Fa un ragionamento molto bello, cioè tutto il ragionamento sulla castità o il libertinismo, la liberalità dei costumi sessuali, è così come viene considerato nella cultura generale, in qualche modo regolato dalla concezione dettata e registrata e decisa dai maschi. Ma in realtà lì ci si può ragionare, perché se lì ci si ragiona come virtù di gestione del proprio corpo, dei propri piaceri, allora, come dire, c'è una sorta di moderazione, di decenza, di riservatezza, allora anche di castità positiva, che si rifà indubbiamente nella prospettiva culturale a cui che riecheggia, diciamo, nelle parole della Wollstonecraft e alla tradizione stoica, in qualche modo più che cristiana, cioè una tradizione di continenza delle passioni, che però di fatto rendono la persona, come dire, equilibrata, e da cui nascono anche tutte le virtù civili, poi, no? Perché dalla virtù privata nascono anche le virtù civili, quelle sociali. E questo è un tratto, come dire, siamo in una fase veramente preromantica, perché poi nel romanticismo, che scoppierà da lì a poco, la figlia Mary Shelley sarà una bellissima interprete del romanticismo, sarà invece in tutto uno svenimento di passioni, di deliqui, di amori, eccetera. E qui invece la Wollstonecraft, la vera donna dell'illuminismo, ci ricorda appunto la virtù non solo della ragione, ma anche della rettitudine morale, nel senso di gestione delle proprie passioni in senso razionale. E lì dentro, come dire, allora trova anche una liberazione dei costumi sessuali, molto simile appunto a quella che riecheggiava anche nell'atteggiamento di Pazia. Quindi mi è piaciuto citare questo testo, che capisco, come dire, che è controintuitivo in qualche modo rispetto a quelli che abbiamo visto prima, però è molto bello perché è anche una fotografia, e questa non più realistica, rispetto al nostro tempo, di quel momento a cavallo appunto tra il periodo illuministico e il romanticismo poi che esploderà da lì a poco.
Beh, certo che...
Tra le persone.
Esatto, cioè, prego, prego, Marco, di questa lettura, di questa parte della lettura, ci sono due frasi che secondo me sono quelle che rispecchiano meglio, le approfondiscono, sono veramente due stilettate. La prima è quella: i due sessi si corrompono o si migliorano a vicenda, che certo, è di una chiarezza, di una nitidezza unica. E poi l'ultima frase, quella che in realtà l'infrazione di un dovere è un'infrazione verso l'intera legge morale, cioè è certo, di una certo, lucidità unica rispetto, sì, a quello che è, sì, un sentire dell'epoca, ma è veramente dirompente. Cioè a me verrebbe voglia di chiederti: ma questa donna in quel periodo come veniva in qualche modo trattata dagli uomini?
Meglio della De Gouges, indubbiamente, perché la De Gouges era considerata la stregua di una libertina, di una persona dalla cattiva moralità. Poi ti ricordi l'altra volta parlavamo anche dei giudizi dei posteri che erano ingenerosi nei suoi confronti. La Wollstonecraft non lascia...
Compresi
quelli del figlio. La Wollstonecraft non lascia un eco così importante in realtà. Anzi, il compagno, perché non si sposano mai, William Goldwyn ne tratteggerà un ritratto bellissimo, la ricorderà sempre con grandissimo affetto e bellezza e dignità, la racconterà come di una donna di un'intelligenza e di una cultura importantissima, e quindi veramente una luce per la sua vita e per quella delle persone che gli stavano intorno. Quindi lascerà nel privato un ricordo importante, nel pubblico non molto, perché di fatto questi scrisse poche cose, non tante come la De Gouges, e questi testi poi sono stati resi noti dopo, a posteriori, da chi le è stata vicina, e la figlia, anche che non l'ha mai conosciuta, in qualche modo però darà lustro alla figura della madre. E però ecco, era veramente, questo è veramente un bel testo, è veramente potente, quindi merita leggere anche l'ultimo brano, che è, come dire, una declinazione un po' più politica della riflessione, ma è molto importante far vedere come il problema della condizione femminile e della sottomissione femminile è sì, come dire, nelle mani delle donne, ma è soprattutto anche nel cambiamento di mentalità che devono far proprio gli uomini. Qui è molto chiaro, così come era chiaro anche nel primo brano. Cioè sono gli uomini che se vogliono veramente dirsi illuministi, e questo era già un po' quello che riecheggiava anche nel testo della De Gouges, se volete veramente la libertà, la dovete veramente volere per tutte e tutti, non solo per i maschi. Quindi fate un'analisi profonda nel vostro modo di concepire il mondo, perché così come lo state concependo è soltanto un mondo a metà, no? Ti ricordi quando la De Gouges in quell'articolo diceva: volete fare la Costituzione? Una Costituzione deve essere fatta, deve essere approvata dalla maggioranza della popolazione, non da meno, come dire, da poco più della metà o poco meno della metà, cioè da solo dai maschi, no? E questo è l'idea, che se veramente uno vuole cambiare il nome con quei valori dell'illuminismo, della libertà, dei diritti dell'uomo, che queste donne approvano e condividono, allora quei valori devono essere veramente estesi, applicati anche a quella parte dell'umanità che finora non ne ha veramente goduto. E questo, come dire, è un tema importantissimo e potente dal punto di vista filosofico, e per questo, come dire, ho inserito queste donne in questo percorso. Però sentiamo ancora un brano e poi leggiamo l'ultimo pezzo.
comes in my way, I'll be careful you don't lose yours. Yeah, hey, think about what you're trying to do to me.
Beh, fantastico questo pezzo nell'interno del film, dove veramente c'è una Aretha Franklin scatenata che ce l'ha con gli uomini, con tutti gli uomini, con il marito. E beh, bello, 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 bravo Marco. Ma proseguiamo perché sì, la nostra mamma. Mary è, insomma, è una tenace, una tosta.
Sì, leggiamo proprio questo brano che leggiamo e come si chiude il testo sulla rivendicazione dei diritti della donna, ed è un testo che di nuovo tratteggia questo doppio registro di critica e anche recupero di certi valori, e anche il doppio piano, quello politico e quello politico, diciamo, generale che riguarda tutta la società e quello che riguarda invece in particolare la condizione femminile. Credo fermamente, e mi sono sforzata ripetutamente di dimostrarlo, che dalla tirannide dell'uomo scaturisca il maggior numero di follie femminili e l'astuzia che ne derive sia la conseguenza dell'oppressione. I dissidenti politici non sono forse generalmente considerati una classe di persone astute? Posso porre l'accento su questo fatto per dimostrare che quando una forza che non sia la ragione guida lo spirito libero di un uomo, viene praticata la dissimulazione e si fa appello ai vari spedienti dell'arte. L'oppressione ha dunque formato molti aspetti del carattere delle donne, in perfetta coincidenza con la metà soggiogata dell'umanità. Poiché è noto che i dissidenti, come le donne, amavano deliberare insieme e chiedere consigli fino a realizzare qualche modesto obiettivo tramite un insieme di piccoli espedienti. Prodotta da cause simili, l'attenzione nel conservare la propria reputazione contraddistingue in pari misura il mondo dei dissidenti e quello delle donne. Rivendicando i diritti per cui le donne in concerto con gli uomini dovrebbero lottare, non ho cercato di attenuarne le colpe, ma di provare che queste sono la conseguenza naturale della loro educazione e posizione nella società. Se così è altresì ragionevole supporre che le donne modificheranno il carattere e correggeranno vizi e follie quando sarà permesso loro di essere libere in senso fisico, morale e civile. Si permetta alla donna di condividere i diritti degli uomini ed ella ne emulerà le virtù, già che una volta emancipata dovrà perfezionarsi. Altrimenti dovrà giustificare l'autorità che incatena un essere così debole ai suoi doveri. In questo secondo caso si rivelerà utile aprire un nuovo commercio di fruste dalla Russia, un regalo che un padre dovrebbe far sempre al proprio genero il giorno del matrimonio, affinché il marito possa tenere l'intera famiglia sotto controllo attraverso lo stesso mezzo e regnare senza nessuna violazione di giustizia, librando lo scettro da padrone unico della casa e unico possessore di ragione, detentore di quella divina e indiscutibile sovranità terrestre ispirata nell'uomo dal Signore dell'universo. Accettando questa posizione, le donne non hanno diritti reali da rivendicare e, secondo lo stesso principio, i loro doveri svaniscono, già che diritti e doveri sono inseparabili. Siate dunque giusti, uomini di intelletto, e non giudicate ciò che le donne fanno malamente con maggiore severità di quanto giudichereste gli scherzi bizzarri del cavallo o dell'asino ai quali procurate il foraggio. Concedete il privilegio dell'ignoranza a colei cui negate i diritti della ragione. Se avespettate virtù, ove la natura non ha dato intelletto, sarete peggiori degli schiavisti egiziani. Mi sembra una chiusa bellissima, nella quale fra l'altro rievocano le parole della De Gouche. Ti ricordi, Anna, quando diceva: la donna ha diritto di andare al patibolo, ma anche, come dire, di prendere
di salire
posto
sul palco,
che dice,
certo,
sul podio,
sul
diceva
podio,
il patibolo
sì.
E il podio, oppure diceva quella su cui abbiamo discusso, no? Che alle donne non è concessa la prerogativa di innocenza, no? Ma vengono solo trattate con rigore dalla legge, quando è quello, nel senso, avete costruito l'accusa che fa agli uomini una metà dell'umanità ridotta come schiava, a cui negate la ragione. Allora fate bene a trattarci come schiavi, come stupide. Però se invece ci date, perché le donne sono accusate di essere frivole, di essere stupide, di essere furbe, no? Di essere maliziose, di essere traditrici, perché tante cose poi non l'abbiamo detto. Ecco, se ci accusate di queste cose, e perché non ci riconoscete l'intelligenza, l'uso della ragione, no? Ce la disconoscete, perché allora ci condannate? Ci avete fatto voi così, ci avete disegnato voi così, diceva Jessica Rabbit, non sono loro che mi disegnano così. Ecco, è questo, come dire, la grande provocazione. Ci volete perfette? Allora riconosceteci lo strumento della perfettibilità dell'uomo, cioè la ragione. E a quel punto dateci lo spazio sociale, economico, politico per usare la ragione. A quel punto vedrete che non solo non saremo più così, ma non saremo nemmeno più dominate, perché poi la provocazione è ancora più forte. E lo trovo, come dire, un discorso veramente potente. Insomma, un bel testo, secondo me meritava di essere letto, anche come dire, per aggiungere argomenti alla riflessione della De Gouges, che forse l'altra volta era troppo perentoria, insomma, essendo quasi un testo teatrale per certi versi, poi in apertissima polemica con la dichiarazione dell'Assemblea Nazionale Francese.
Beh,
Però
quella era una reazione, diretta e quindi
sì.
andava letta giustamente per quello che era. Poi vabbè, noi abbiamo avuto, tra di noi abbiamo avuto qualche momento, no, nel quale io magari non riuscivo a comprenderne e ho mantenuto la mia idea, non riuscivo a comprenderne talvolta delle sfumature, però effettivamente era stata proprio una reazione netta, chiara, inevitabile di quello che era stato un documento reso ufficiale per il mondo, quando in realtà raccoglieva soltanto le sollecitazioni degli uomini, ma neanche poi di tutti gli uomini,
Certo,
soltanto degli uomini
ma poi
che appartenevano e appartengono per l'epoca ad una certa categoria. Quindi, insomma, altro che
certo.
la metà della mela, era un quarto della mela, perché insomma, era poi
Sì, ma
anche
poi
questo.
la provocazione più grande è che questi uomini parlano di suffragio universale, parlano di ampliamento dei diritti, di riconoscimento universale dei diritti. No? Però in realtà poi questo riconoscimento universale non è veramente universale, ma è soltanto ai maschi, no? E quindi, come dire, questo non è un suffragio universale, non è un ampliamento dei diritti, è il continuare un'oppressione sotto un'altra veste. E allora lì poi nell'Ottocento, quando il movimento femminista diventerà sempre più forte nell'Ottocento, perché le donne lavoreranno sempre di più e quindi avranno un peso economico e politico sempre maggiore, allora come dire, la repressione del mondo intellettuale dei maschi sarà ancora più forte. Non so se riusciremo a trovare qualche pagina anche su queste cose nel nostro percorso, però è interessante capire come allora ci sarà un'analisi scientifica sulla inferiorità della donna, cioè questi temi che già vediamo in controluce alla fine del Settecento, cioè che la donna non sia dotata di ragione, ecco, verranno seguiti e analizzati a livello medico. E questo è molto interessante perché nello stesso tempo questi studi medici per dimostrare l'inferiorità biologica della donna, che quindi non ha diritto alla parità perché non ne ha, come dire, la costituente biologica dell'intelligenza, della ragione, vanno di pari passo a quelle di altre categorie subalterne, ancora, come dire, ancora più schiacciate, come quelle degli omosessuali. C'è questo testo appunto molto bello come si chiama, della Maia De Leo, che racconta di come il potere dei medici, diciamo della scienza, si accanisce sia sul dimostrare l'inferiorità della donna, ma anche sul dimostrare, come dire, la malattia dell'omosessualità e quindi dell'impossibilità di trattare quelle persone come delle persone, ma semplicemente come dei malati, quindi necessariamente da estromettere dalla società, come dei malati di mente. E questo è molto interessante perché, come già dicevo tante puntate fa, l'Inquisizione si trasforma, come dire, in una sorta di tecnocrazia del Tribunale delle Coscienze, no? Quelle che erano considerate eresie diventano fastidi sociali sempre più terribili da combattere nella società, no? Addirittura da essere paragonate alle malattie. Poi si arriva fino agli orrori del nazismo, per cui appunto ci saranno medici e scienziati che cercheranno di dimostrare la superiorità o l'inferiorità delle razze su basi fisiologiche. Però, come dire, già qua, in questo momento, tutte le volte, come dire, che c'è una classe di subalterni che cerca voce, allora il potere in qualche modo si arma e si perfeziona per tenerla schiacciata. Che siano le donne, che siano gli schiavi, come nell'antichità, che siano i rivoluzionari francesi, cioè ogni epoca ha la sua categoria di subalterni che rivendica voce. Però qui siamo in questa fase in cui a farlo sono le donne tra 700 e 800, ma poi ecco, ci saranno anche altre categorie che lo fanno, ce n'è ancora, o ci sono altre società come quelle, diciamo, dei paesi islamici, dove le donne adesso stanno arrivando. c'è un apparato di potere che si struttura e si organizza per reprimerlo e trovare tutti gli argomenti possibili, fisici, militari, scientifici, per negare appunto questa rivendicazione, ecco, questa rivendicazione di libertà e di uguaglianza. E poi quello che fa sorridere, ma lo dico amaramente, è che poi si tratta di esseri umani, come dice la Wollstonecraft anche, quindi non vedo dove sia il problema, ma lo dice con una certa amarezza anche lei, insomma, non vedo dove sia il problema, siamo esseri umani, quegli uomini, no? Quei due sessi si completano, si perfezionano, si peggiorano a vicenda, vuol dire quello, siamo esseri umani, insomma, non vedo dove sia il problema. Però in realtà il problema c'è e purtroppo le donne le subiscono. Però a questo punto sentiamo l'ultima canzone e poi ci salutiamo annunciando l'autrice della prossima volta.
Get up, stand up, stand up for your rights. Get up, stand up, stand up for your rights. Get up, stand up, stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight.
Questo swing così a contrassegnare, ahimè, ormai siamo agli sgoccioli anche di questa puntata che ci è scivolata via, però abbiamo tutto il tempo, anzi ce lo prendiamo perché siamo in una parità totale e noi la rispettiamo la parità, quindi prendiamoci tutto il tempo, certo, per annunciare, per concludere questa puntata e anche per annunciare la prossima, Marco.
Sì, io mi scuso insomma con chi ci ascolta, arrivo sempre un po' in affanno alla fine di queste puntate, perché vorrei sempre dire di più, vorrei dire mille cose di più, e il prossimo anno metterò da parte più soldi per chiedere 2 ore di terapia e non un'ora sola come facciamo ogni martedì, e però sento veramente che si sarebbero potute dire tante e anche più intelligenti cose di quelle che ho detto, però mi sta a cuore, come dire, che tu, Anna, e chi ci ascolta abbiate comunque assaporato la forza, la vitalità, la genialità di questa donna fantastica, di Mary Wollstonecraft, con la possibilità magari di andarne a approfondire insomma la figura e il testo, che si trova facilmente insomma anche online a pezzi o tutto intero insomma in varie versioni, e perché è bello vedere come si sia veramente all'inizio e all'origine di una discussione che poi in qualche modo vincola ancora oggi la nostra cultura e che non è di fatto ancora stata risolta, perché ancora adesso non solo nei paesi appunto dove le donne vengono represse e sottomesse con violenza, come è successo recentemente in Iran, ma anche nella società nostra ancora si discute appunto purtroppo di pari opportunità, di uguaglianza su tantissimi aspetti, dai salari all'accesso alle varie professioni eccetera, e secondo me è interessante vedere come di fatto tanti elementi non siano ancora risolti, cioè lo vedremo la prossima volta leggendo un testo di Simone de Beauvoir, un testo Simone de Beauvoir insieme al marito Jean-Paul Sartre fanno una sorta di tournée intellettuale nel dopoguerra negli Stati Uniti, e in una conferenza la de Beauvoir, che poi diventa un esponente importante del movimento femminista francese, scrive insomma fa un discorso sulla femminilità che poi propone anche alla rivista Vogue, una rivista femminile rivolta, come dire, anche a un pubblico che ha una certa idea della femminilità, e scrive questo breve articolo che si intitola La femminilità, una trappola, in cui di fatto vedremo, ridiscute temi che abbiamo visto anche oggi nella Wollstonecraft, ma siamo appunto nel 46, 47, ora non ricordo esattamente. Eppure queste problematiche sono ancora vive, e se vogliamo sono ancora vivissime oggi, cioè quando discutiamo su che cosa sia una donna, molte persone presentano delle idee del femminile stereotipatissime, voglio dire, no? Molto rigide, cioè quello, una donna non si ragiona sulla donna come persona, ma sulla donna, sul ruolo della donna, e questo è assurdo perché non lo si fa quando si parla di un uomo, non si parla di un uomo in senso maschile, non lo si, come dire, prima lo si vincola a una sua dimensione personale, intima, intellettuale, eccetera, in cui deve sviluppare se stesso, e poi nei ruoli sociali che questo prenderà. Ecco, con una donna invece si inizia subito dai ruoli sociali, no? E non dalla sua intimità. Non si dice che una donna, appunto, deve sviluppare la sua cultura, eccetera, le stesse cose che dice la Wollstonecraft, no? Ma si dice semplicemente deve essere madre, moglie, oppure anche lavoratrice, ma allora se è lavoratrice deve, cioè la si vincola e la si disegna sempre dentro contesti sociali, prima che appunto personali, quasi che una donna non avesse un'anima, per dirla alla maniera della Wollstonecraft, o una ragione. E questo secondo me, come dire, è un difetto intellettuale e culturale abbastanza grave, perché, come dire, una persona o la si pensa come persona indipendentemente dalla società, o la si pensa solo dentro la società, anche questo lo vedremo con le prossime autrici che leggeremo, allora però questo deve valere per tutti, anche questo un po' l'ha detto la Wollstonecraft. Se si pensa una persona solo come sviluppo della società, allora bisogna leggere tutti come sviluppo della società, anche i maschi, non solo le donne. O se no, se la si pensa qualcosa di indipendente che in qualche modo precede la società, allora questo deve essere considerato per tutti. È veramente un problema filosofico, Anna, lo dico con chiarezza, è veramente un problema filosofico. Come consideriamo la persona, e se consideriamo la persona o indipendente dalla società, cioè che precede, come dire, con una entità metafisica, o se invece la pensiamo materialmente solo invischiata nella società, questo però deve valere per entrambi, cioè per i maschi e per le femmine. Non che penso l'uomo con un piede, come dire, come un'anima metafisica e la donna no, che non ha veramente senso, non avrebbe veramente senso, insomma. Quindi o lo penso come un portatore di diritti universali e la donna no. Questo deve valere per tutti, ecco. E questo è un po' il ragionamento che fa la Wollstonecraft, più della De Gauche, con maggior chiarezza della De Gauche, e che poi farà in qualche modo anche la Beauvoir nei brani che leggeremo la prossima volta. Però, come al solito, sono stato un po' pretesco, mi scuso, però così sono fatto, insomma.
Fantastico, meno male che i nostri ascoltatori ormai sono abituati ad ascoltarti, a conoscerti, quindi anche quando ti dai queste autodefinizioni ti vogliamo bene, perché pensiamo qualcosa di diverso, ma va bene. Quindi prossima settimana Simone de Beauvoir, che dire, Marco, grazie, lo faccio sempre io a nome di tutti, perché poi i ringraziamenti ci arrivano e non arrivano a te, che sei in quel di Carrara, bello, fortificato. Ma una cosa la voglio dire: prossimamente avremo addirittura una trasmissione in diretta qui dalla nostra sede, dal Salone di Bellezza di Wall di Oltrelago. Avremo il Marco Matteoli in presenza, in tutto il suo splendore, e sono molto contenta perché almeno avremo anche questo contatto visivo, perché la radio è molto bella, però la cosa che talvolta manca è il contatto visivo. Ma insomma ci stiamo lavorando, chissà, anche noi ci trasformeremo, sì, non che io nemmeno, come dici,
non che io lo meriti particolarmente, insomma, di essere visto, però quello che a me interessa è che tanto tempo che non ci vediamo veramente, Anna.
Esatto,
è un abisso di tempo che non ci vediamo, e questo forse è la cosa che mi fa più piacere, incontrare un'amica da sempre, perché sei un'amica da sempre, e vederti nuovamente. Questo, come dire, è una dichiarazione d'affetto.
Quindi vedete che la nostra amicizia rende ancora più normale il fatto che ci chiamiamo i normali, che siamo su Oltre Lago, ma siamo normali veramente, siamo delle personcine normali. Oddio, chi conosce me lo sa che sono normale, sono una persona normalissima. Tu sei un giornalista, quindi per carità, però mi fregio della nostra amicizia. Che dire, grazie Marco, grazie a tutti, i normali Oltre Lago, ci ritroviamo martedì prossimo in compagnia di Simone de Beauvoir, che sarà con noi.
A martedì.
Giustamente.
Sì.
Grazie e noi chiudiamo con un pezzo, anche questo, non banale. Vuoi dire due parole, vuoi spendere due parole su questo brano che hai scelto in chiusura, che è bellissimo?
Ma sì, l'ho inserito anche in vista della protagonista della prossima puntata, perché poi il brano di chiusura di una puntata è sempre quello di apertura della prossima. E visto che la protagonista è francese ed è così importante per il movimento femminista, e purtroppo non riuscirò con quel testo che leggeremo a dare conto della potenza intellettuale di questa donna, mi piaceva comunque omaggiarla almeno con una canzone bellissima, ecco, visto che non potrò dare conto di tutta la potenza intellettuale di questa filosofa leggendo poche pagine, insomma, come succede sempre in queste occasioni.
E allora ci lasciamo con Femme di Dalida. Ciao Marco, arrivederci e ci troviamo
ciao a tutti,
martedì.
Buon pomeriggio.
Ciao.
Pour derrière mon cœur sans flamme, quand je suis.